24 mattino.
Giovedì 5 dicembre, care ascoltatrici e cari ascoltatori, Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Stavo leggendo sui giornali americani, tiene banco una grande polemica scoppiata sul Wall Street Journal, che ha annunciato che per la terza volta Trump avrebbe intenzione di sostituire un nominato. Questa volta si tratta di uno dei più importanti e più discussi, Pete Hegseth, quello nominato alla guida del Pentagono. Lui oggi ha pubblicato un editoriale di risposta a questo articolo di indiscrezione. È la terza volta, dicevo, sì, perché ha già sostituito, come sai, come abbiamo detto, come sanno tutti gli ascoltatori che seguono queste nomine, sono importanti perché sono le persone che guideranno il mondo. Ha già sostituito Matt Gaetz, che era ministro, designato ministro della giustizia, e poi quello che era stato Chad Cronister, che era stato nominato capo della DEA. Insomma, adesso c'è la volta di
Pete Hegseth, che è accusato di abuso di alcol e anche di molestie sessuali, in sostanza, cioè addirittura, se non vado errato, una lettera della madre.
La vera accusa, io soprattutto i giornali di sabato e domenica, la vera accusa è di essere uno che, come fa a parlare, uno che da anni intrattiene il pubblico, così, è un chiacchierone della televisione, ma il suo unico lavoro è quello di intrattenere il pubblico televisivo, credo tra l'altro in un programma la mattina, la domenica mattina. E
lui la domenica mattina, lui sì che c'è la domenica.
Non va a giocare a tennis, il programma è rigidamente in diretta e dice un sacco di cose, alcune anche strambe, e dice questo, poi dovrà parlare e telefonare nei momenti di emergenza al ministro della difesa russo, al ministro della difesa siriano, insomma quello di Israele, gestire le crisi più importanti. Dunque lui si sa chi è, no? Sì. Lo ripeto, ha 44 anni, un veterano di guerra, anche due lauree, però sono riemerse accuse di molestia sessuale, ma soprattutto la stessa sua mamma, che si chiama Penelope, l'ha accusato di abusi su donna. Allora lui, nel tentativo di resistere, ieri l'ha trascinato, sono io che lo dico,
sì,
che l'ha trascinata in televisione a dire: ma no, oggi è un uomo redento, è cambiato, questo accadeva dopo il suo divorzio nel 2018, oggi è una persona molto per bene. E però nel frattempo il New Yorker ha rivelato che Hegseth gestì fino al 2016 un'organizzazione di veterani, fu accusata anche lì di trattare le donne in modo inappropriato, di presentarsi ubriaco, nonché di aver provocato buchi nelle finanze del gruppo. Anche ne parla diffusamente bene anche Viviana Mazza sul Corriere della Sera. Ma questa è una doppia notizia, quella data dal Wall Street Journal e accreditata, perché ho controllato, anche dal New York Times e dal Washington Post. È una doppia notizia perché lo sostituirebbe con quello che è stato fino ad oggi il suo grande rivale di Trump, cioè Ron DeSantis, il governatore della Florida. E anche questa notizia ne contiene molte altre, perché Ron DeSantis, oltre a essere odiato e avversato, sì, Trump contro di lui ne ha dette di tutti i colori durante questi ultimi 3-4 anni, perché era quello più accreditato a prendere il suo posto quando sembrava che lui tracollasse, Trump, sì, tracollasse a seguito delle accuse per l'assalto al Capitol Hill del 6 gennaio. di 4 anni fa, dicevo, la notizia è anche tripla, se vuoi, sì, perché in questo caso il perdono doveva avvenire da Susie Wiles, che è la manager che Trump è importantissima, una delle donne più importanti del mondo in questo momento, perché Trump l'ha nominata a capo del suo staff alla Casa Bianca, la quale aveva aiutato De Santis a diventare governatore e poi lui la licenziò in malo modo, insomma fra i due rimase un permalo gigantesco. E quindi insomma questa cosa tiene banco sui giornali americani, ripeto, non avrei aperto su questo se non fosse l'uomo che guiderà il Pentagono, certo, in discussione per i prossimi 4 anni. Nel frattempo, visto che stiamo negli Stati Uniti, c'è un'altra notizia che si fa notare sui giornali americani, e qua in Italia rimbalza poco. Io l'ho vista su un articolo di Carlo Nicolato sul Libero, un articolo in realtà molto ben fatto, che il sindaco democratico di New York, che è un personaggio anche lì importantissimo, essere sindaco di New York è un ruolo come potete immaginare, sta cambiando politica, tolleranza zero per gli stranieri, ha annunciato che incontrerà Tom Homan, che è l'uomo che Trump ha individuato come insomma quello che si occupa dei problemi, lo zar di frontiera, dice, lo chiamano così, quello che si occuperà dei problemi delle frontiere, dei migranti e così, e che lui comincia a prendere in considerazione le politiche di limitazione degli immigrati, e che contro a questo collaborerà, insomma anche questa non è una notizia di poco momento. In realtà è ovviamente sui giornali, come tu hai detto giustamente stamattina, tiene banco la Francia, perché la Francia sta precipitando verso il caos. Ma vedrete che a leggere tra le righe questa crisi che si è aperta in Francia, cioè destra e sinistra che si alleano per buttare giù un governo, ha un solo precedente, uno del 1962, quando era appena nata la Quinta Repubblica, si stava discutendo se eleggere direttamente il Presidente della Repubblica, perché come dire, la riforma istituzionale fu fatta in due tempi, quando De Gaulle prima andò lui al potere nel 58 e poi definì la Costituzione. Nel momento centrale di questa definizione della Costituzione, nel 1962, quindi non so fare il calcolo di quanti anni fa, il suo delfino, che fu Georges Pompidou, che poi sarebbe succeduto a De Gaulle come capo dello Stato, fu buttato giù da un'alleanza rosso-bruna che non, allora non si chiamava così, non si chiamava rosso-bruna, ma poi si rimise in sella e divenne appunto addirittura capo dello Stato, e De Gaulle non fu scalfito da questa crisi. Il dubbio, perché ti racconto questo episodio? Perché il dubbio che si vede da tutti i giornali francesi, soprattutto quelli orientati sul centrodestra come il Figaro, è che questa crisi che poi Macron vuole risolvere prima di sabato, nominando un nuovo, perché c'è l'inaugurazione di Notre Dame sabato, questa crisi alla fine vada in tasca a Marine Le Pen, cioè
la danneggi,
vada in tasca, la danneggi notevolmente, perché lei entro il 31 marzo deve riuscire a buttare giù non già Barnier ma Macron, il capo dello Stato, per arrivare a nuove elezioni presidenziali, in modo che non si arrivi al momento, il 31 marzo, in cui ci sarà la sentenza per l'abuso di fondi del Parlamento europeo, la celebre cosa, ne abbiamo parlato un milione di volte, che la escluderebbe dal gioco politico. Questa mossa, se non si risolve in una caduta di Macron immediata, e pare, secondo anche Le Monde, che dice che dà grande evidenza al fatto che Macron stasera parlerà alla televisione, quindi tutti incollati alla televisione a sentire cosa è, sembra che non si risolverà a danno di Macron, e quindi Marine Le Pen ha sprecato 3 mesi facendo praticamente mettere in piedi il governo Barnier. Adesso li spreca in un'altra crisi inutile che rischia di renderla antipatica, perché potrebbe far aumentare le tasse automaticamente, nel senso che non va in porto la finanziaria, quindi succede l'ira di Dio, e vedo, insomma, come scrive Le Figaro, tutto suona falso, questo è semplicemente un rallentare l'autodistruzione della Francia, è un disastro finanziario, un cataclisma, insomma. Tutti, invece di portare simpatia, acqua al mulino della Le Pen, sta portandola lontano.
Però è interessante questa, perché è una lettura diversa, no, da quella che fanno molti, che dicono,
certo,
no,
per questo te la propongo, non che la faccio mia, ma insomma sono sia la lettura della crisi americana che la lettura della crisi francese, che tra l'altro sempre tornando al New York Times paragona a quella coreana, quella lo fa nella chiave in cui l'abbiamo fatto io te ieri, cioè dicendo ma mamma mia, le roccaforti dell'Occidente stanno messe molto male oggi. Oggi non parlerò della crisi coreana.
Senti, l'Italia invece,
in Italia si avvicina il weekend della resa dei conti fra Conte, scusate il bisticcio di parole, e Grillo. La cosa, da come si sta mettendo, sembra che si mette a vantaggio di Conte, nel senso che si è mossa una potente macchina per far votare, raggiungere il quorum e quindi togliere di mezzo Grillo, che poi si aggrapperà a motivi legali. Così, oggi però c'è una interessante intervista di Alessandro De Angelis sulla Stampa a Giuseppe Conte, in cui per posizionarsi meglio dice delle cose che dice: se si votasse oggi andremmo da soli, cioè come andarono alle elezioni del 2022. Siamo progressisti ma non di sinistra, nel nuovo movimento poi dice ma nessuno potrà essere sopraelevato.
Scusa,
vuol dire che
sono progressista,
no, te lo spiego io. Vuol dire che noi sì, siamo progressisti, non rinneghiamo nulla di quello che abbiamo fatto, ma attenti, non date per scontato che ci alleiamo con la Schlein, perché questo non è detto. Noi porremo delle condizioni, e se no ce ne andiamo da soli e torniamo a essere quelli. Ma sai, no, tu ridi, però in realtà loro sanno che se vanno da soli prendono più voti, certo vince la destra ma prendono più voti, se vanno associati al PD prendono
PD
meno voti, mettono mettono meno, e in margine a questo ci sono gli attacchi del fatto che è scatenato dalla parte di Conte, dice motori, canzoni e poco di nuovo, queste erano le proposte di Grillo in un articolo di Luca De Carolis, e però dice anche in un altro articolo di Gianluca Roselli, attenti che per i sondaggisti il simbolo Movimento 5 Stelle vale ancora il 3%, cioè che significa questo? Significa che se Grillo andasse da solo e riuscisse a beccarsi il simbolo, insomma si porterebbe via di quel 10%, 15%, adesso non so quanto abbiano oggi i 5 Stelle perché i sondaggi sono molto altalenanti, e insomma si porterebbe. La cosa che mi ha fatto più curiosità è Danilo Toninelli, che è l'unico ex dirigente a essere schierato dalla parte di Grillo nettamente, che racconta che durante le riunioni, lui fu ministro dei trasporti, mi sembra di ricordare, al tempo del primo governo Conte, quello, e dice che lui si addormentava dopo 3 minuti che parlava Conte, che è uno scocciatore, non si capisce mai quello che vuol dire, è una cosa. Insomma, no.
Senti, andiamo rapidi sul resto, Paolo, che ci siamo soffermati tanto sugli Stati Uniti e sulla Francia, giustamente.
La notizia del giorno per i giornali del centrodestra è che c'era una cospirazione neonazista per uccidere la Meloni. Tre bolognesi alla testa di 25 adepti, due minorenni, un pensionato, un malato psichiatrico, un tenore fallito passato dall'anarchia all'adorazione di Hitler. Così li riassume Filippo Fiorini sulla Stampa. Io qui devo fare un elogio, perché i giornali di centrodestra fanno un gran cancan, lo mettono in apertura, cioè, vedete, ecco i neonazisti con chi ce l'hanno. E invece Sabina Biraghi, giustamente, su La Verità, quindi su un giornale di centrodestra, la riduce con un articolo perfetto, prendendo anche in giro il tenore Giuseppe Gio Fallisi, tenore nato a Milano ma residente da qualche tempo in Puglia, insomma, prendendolo in giro lo fa.
Senti, nel frattempo, poi, scusa, qua io chiuderei, no? Cioè, Atreju si prepara la grande festa di, no, del partito.
Guarda,
della
su
del
Atreju il migliore articolo è un piccolo articoletto di Ruggero Montenegro sul Foglio, perché a Treio ci sarà Milei, Conte, Letta, non ci sarà la Schlein, però la star saranno Bertinotti, Conte, anche Gualtieri ha detto che va, la festa durerà, non so, fino al 15 dicembre, la vigilia quasi di Natale. Ma io non chiuderei su questo, gli articoli fanno molto ridere, questa festa, ci sarà uno stadio del ghiaccio, non so che cosa. Ma su un prete chiuderei, su Don Ambrogio Mazzai, che è un prete seguitissimo sui social di Verona, il quale ha detto, siccome è stato installato una bandiera rosa,
cioè un albero di Natale rosa addirittura, mi pare,
sì, un albero di Natale rosa, oppure coperto di rosa, una bandiera rosa, ha detto che c'è troppa frociaggine in comune, e siccome ha usato le parole del Papa tutti si sono inchinati e non hanno detto niente.
Ormai
è chiaro l'intenzione ironica, anche erotico-ironica, ma dopo le parole di Don Mazzai è chiaro che questa parola frociaggine, almeno se tu indosserai la tonaca o l'abito cardinalizio, la puoi usare. Ma non è detto, guarda, perché io ti sento, a volte ti sento ispirato la mattina, quando ci sentiamo alle 5, alle 6, sento che hai un'ispirazione forte, religiosa, e mi arriva una cosa. La intervista di Toninelli, scusami, era a Salvatore Dama, bravissimo, sul libro, quello in cui dice che Toninelli dormiva. L'articolo su Don Mazzai e la frociaggine a Verona invece è sulla Verità. Con ciò sono stato completissimo
e
ti lascio
domani.
Al resto ci della puntata
domani.
E ci sentiamo
Paolo.
Domani.
Grazie,
ciao.
24 mattino.
Dunque, ieri il voto di sfiducia sul governo francese, vedremo che cosa succederà su quel fronte, però chiaramente è una crisi che si è innescata anche per la forte ascesa della destra del Rassemblement National alle elezioni europee, che ha spinto Macron a portare il paese ad elezioni, elezioni che sono risultate in una maggioranza non chiara e con un tentativo da parte di Barnier, il premier incaricato, di avvicinare almeno parzialmente con una sorta di sostegno esterno al governo lo stesso partito di Marine Le Pen. La Francia, ma anche l'Europa, perché sembra abbastanza evidente, oggi c'era un bel pezzo, lo abbiamo letto in rassegna stampa di Orsina sulla Stampa a proposito di questo, che il vento stia cambiando nei confronti di quelle forze che fino a qualche tempo fa venivano considerate dalle forze tradizionali inavvicinabili, no? Se si fosse pensato solamente una decina di anni fa a un accordo tra un mondo centrista e un partito come quello del Rassemblement nazionale o a un governo guidato da Fratelli d'Italia, tanto per dare un'idea dalle nostre parti, o a avvicinamenti che si sono resi evidenti all'interno del Parlamento europeo tra la CDU, tra il mondo dei popolari europei e il mondo della destra, con il voto favorevole appunto di Fratelli d'Italia nel Parlamento europeo alla Commissione von der Leyen, beh, si sarebbe detto, ragazzi, è fantascienza politica, sta cambiando qualcosa e come si devono muovere le forze tradizionali è un ragionamento aperto, perché c'è chi decide di mantenere quello che viene definito il muro di fuoco, una sorta di blocco intorno, e chi invece dice no ragazzi, ormai questi hanno una rappresentano una fetta consistente del popolo e non li si può ignorare. Lina Palmerini, notista politica del Sole 24 Ore, il suo Politica 2.0 quasi tutti i giorni sul nostro quotidiano. Buongiorno Lina, eccoci.
Buongiorno, buongiorno, ciao.
E Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche alla Luis Guido Carli di Roma. Castellani, buongiorno e bentornato anche a lei.
Buongiorno Spezia, grazie.
E ai nostri microfoni. Allora, io partirei quasi a Lina Palmerini per una notazione che quasi viene dall'Italia. In questi movimenti che vediamo, in questo avvicinamento di una parte del mondo politico europeo alla destra, quanto ha contato secondo te l'esempio di Giorgia Meloni? Cioè il fatto che alla fin fine, di Fratelli d'Italia mi viene da dire, no? Ha detto, ti ricordi che aveva detto ci vedevano come i marziani con le antenne, in realtà non lo siamo, no? Mettono giù una legge di bilancio che è una legge di bilancio tutto sommato draghiana per molti aspetti, e quindi no, iniziano a rappresentare qualcosa di più affidabile, di diverso rispetto a quel che abbiamo visto negli anni scorsi. Che dici?
Ma no, ma infatti il tema è questo, cioè che non bisogna considerare i nazionalismi tutti uguali, e soprattutto quello che, proprio guardando l'esempio di Fratelli d'Italia e ancora prima di Fratelli d'Italia l'esempio del Movimento 5 Stelle di cui tanto si parla in questi giorni, c'è un volto che appartiene all'opposizione, alle campagne elettorali, e un altro invece che appartiene alla fase di governo. Paragonare oggi Fratelli d'Italia a quello che era anche durante il governo Draghi quando era all'opposizione, o ancora prima, quando addirittura io mi ricordo Giorgia Meloni che parlava di uscire dall'Europa, dall'euro, un'uscita concordata, insomma c'erano state varie versioni della sua critica all'Europa, e vederla invece adesso votare Ursula von der Leyen, ma anche aver approvato il nuovo patto di stabilità, il patto dei migranti, lei è perfettamente dentro il quadro europeo, quindi perché non fare un'alleanza con Fratelli d'Italia o con Giorgia Meloni al governo, che è una cosa completamente diversa da quella che è stata negli ambienti di destra. Questo si chiama realpolitik. Non ti so dire se c'è anche una necessità, diciamo, politica di aggiornare i propri programmi. Sta di fatto che anche in Francia mi piacerebbe vedere Le Pen o Mélenchon al governo. Non sono sicura che direbbero e farebbero le stesse cose che stanno facendo oggi. Quello che voglio dire è che un conto è la scalata al potere, che ha delle radici comprensibili, che hanno a che fare con l'economia, con il disagio sociale, ma basta guardare i giornali di oggi, insomma, guardare anche tutta la vicenda Stellantis. Ma è possibile che in 4 anni il gruppo ha distribuito agli azionisti quasi 23 miliardi tra dividendi e riacquisti in azioni, e nello stesso tempo licenziava? Questo è il tema della rivolta sociale, come direbbe Landini. È da lì che si origina la scelta per le destre, perché la sinistra su questo ha fallito. La sinistra è andata a braccetto con il capitalismo mondiale, quindi è ritenuta inaffidabile.
800 24 se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Abbiamo una brevissima pausa e poi da Castellani.
24 mattino.
Scusate, due elementi aggiuntivi in questo ragionamento generale su come le forze cosiddette populiste vengono accolte, no, dai partiti più tradizionali, che ci sono regioni nelle quali l'accordo tra AfD e la CDU in Germania è cosa fatta, alcuni land, e l'altro elemento, una piccola nota, poi magari Lina abbiamo tempo di ritornarci, io farei risalire questa accoglienza nei confronti di questo mondo ad ancora prima, nel senso che molto si discusse la prima Lega, lo stesso Movimento Sociale Italiano che facevano parte della coalizione di governo di Silvio Berlusconi. Comunque, Castellani, cosa ne pensa lei?
Ma io penso che a un certo punto nella politica quello che conta di più sono i rapporti di forza, e quello a cui noi abbiamo assistito in questi anni, prima in Italia, oggi in Francia, in Germania, è una crescita delle estreme, perché questo riguarda, diciamo così, il Front National, diciamo la crescita della destra, ma allo stesso tempo anche Francia un focolaio di sinistra molto forte intorno a Mélenchon, ma anche intorno a dei socialisti francesi che oggi sono meno moderati di ieri. Queste forze hanno progressivamente eroso la forza elettorale dei partiti centristi, hanno perso progressivamente legittimità, quelle esperienze centriste a favore delle estreme, e a questo punto, questo è il caso appunto di Macron, ci sono due possibilità: continuare ad arroccarsi, con il rischio però appunto di un prezzo molto alto, cioè un'instabilità politica molto forte, un'ulteriore perdita di voti, oppure scegliere progressivamente, diciamo, di far governare uno di questi due poli, almeno in Francia, proprio nella speranza che ci sia una forma di istituzionalizzazione, di europeizzazione di queste forze politiche. Questi mi sembrano gli scenari. Vediamo se Macron continuerà a insistere con la formula centrista o se invece cercherà in qualche modo di proporre la sfida del governo a queste formazioni, più probabilmente al nuovo fronte popolare, all'unione delle sinistre, magari con il proposito di spaccarle o comunque di metterle in difficoltà andando al governo. Però ecco, è evidente che noi siamo di fronte a una grande transizione in cui progressivamente pezzi anti-establishment, euroscettici, populisti vanno al governo dei principali paesi in Europa. Questo è accaduto in Italia, ma è accaduto ad esempio anche in Olanda, che è un paese importante per l'Unione Europea, e sta progressivamente accadendo appunto ovunque, e mancano Francia e Germania, che però attraversano una grande fase di stabilità.
L'Austria, e non abbiamo citato l'Austria con l'FPO che ha vinto le parlamentari con il 29% dei voti, tra le altre cose. Sì. No, prego, stava concludendo.
Sì, quindi il ragionamento è questo fondamentalmente, cioè quando la forza politica di questi partiti è tale per cui si finisce nell'instabilità dell'equilibrio precedente fondato su partiti centristi, tradizionalmente di centrodestra, di centrosinistra o sulle larghe coalizioni, non ci sono molte alternative che non proporre a questi o alleanze inedite proprio con i centristi, o comunque cercare di portarli al governo, visto che hanno una forza elettorale notevole.
Due voci e poi torniamo da Lina Palmerini.
Secondo me Macron non ci ha capito nulla. Va bene la mossa delle elezioni anticipate, ma doveva far fare il governo alla sinistra, che si è sentita defraudata della vittoria. Quindi, visto che era un governo di minoranza, fai fare il governo a loro, e così vediamo come si comportano rispetto alla realtà economica del paese, che ha un deficit del 6% e che chiaramente non può continuare a spendere così.
È un debito al 114, aggiungiamo noi, tra le altre cose, al 114%, e però in quel caso avrebbe corso il rischio, dal suo punto di vista, e non sto dicendo, attenzione, qua è una roba di analisi, avrebbe corso il rischio di favorire Marine Le Pen, cioè dal governo alla sinistra, e al prossimo giro quelli strabordano in sostanza.
Scusate, a me sembra una gigantesca ipocrisia Dire che non si possono fare accordi con forze politiche di destra che non hanno nulla di fascista, perché poi accettano pienamente la liberaldemocrazia, il pluralismo, la dottrina dei diritti umani come si è stata elaborata dal diritto internazionale dal secondo dopoguerra in poi, e poi però vengono considerate tranquillamente sdoganabili forze che si richiamano esplicitamente al comunismo.
Anche questo è un ragionamento interessante. Lina, senti, dicevo che io farei risalire addirittura, non so che cosa ne pensi, addirittura appunto ai primi governi Berlusconi questo, chiamiamolo sdoganamento, questa fine di una sorta di barriera nei confronti di questi mondi. Cosa dici?
Ma sì, ti seguo sulla Lega, nel senso che la Lega era un partito antisistema, no? Anzi, voleva la secessione, insomma, il linguaggio di Bossi era altro che i fucili a Roma, insomma, ce lo ricordiamo. E poi è diventato entrato perfettamente dentro il sistema. Quindi direi ci sono due versioni sempre: quello di raccogliere la protesta e quindi di seguire il coro della protesta. E poi, stando al governo, si cambia naturalmente o necessariamente pelle. Il primo ascoltatore diceva una cosa giusta, cioè, ma adesso chi si fa carico di una manovra da 60 miliardi? Parlavamo del deficit al 6% e del debito pubblico al 114%. Questa è una realtà. Al di là delle questioni politiche e delle alchimie, delle alleanze dentro il Fronte Popolare o con Marine Le Pen, il tema è quello: chi si fa carico di fare una manovra? Questo è il punto di domanda, e secondo me è difficile che prendano questa responsabilità. Mi viene in mente che anche ai tempi delle nostre crisi finanziarie, alla fine noi avevamo sempre la carta del governo tecnico, perché i partiti non volevano mettere la faccia sulla riforma delle pensioni piuttosto che sull'aumento delle tasse o i tagli dei servizi. Quindi, insomma, sarei sorpresa in positivo se l'uno o l'altro fronte accettassero di fare un governo facendo una manovra da 60 miliardi. In realtà il loro obiettivo, secondo me, è solo far fuori Macron, sì, certo. A maggior ragione Marine Le Pen, che ha una vicenda giudiziaria in ballo e che a marzo, per uso improprio di fondi europei, a marzo potrebbe essere condannata e dichiarata ineleggibile. Quindi anche lei ha una corsa anche contro il tempo, oltre che contro le sue tattiche.
Naturalmente, infatti curiosamente ieri non ha chiesto le dimissioni di Macron, lei, a differenza di quello che ha fatto per esempio Mélenchon. Per chiudere, Castellani, è finita, le pare definitivamente, l'epoca della, diciamo, del muro di fuoco, no? Dell'esclusione delle destre, guardando anche a quello che può succedere in Germania nei prossimi mesi?
Ma in Germania la situazione è un po' diversa, perché lì, diciamo, c'è un partito di destra moderata che è la CDU, che in qualche modo vincerà le elezioni o comunque rappresenta un partito ancora forte, e poi si andrà a alleare, credo, con la SPD o con i Verdi. Quindi lì il caso Alternative for Deutschland credo possa richiedere più tempo, e non è detto che finisca, diciamo, in un'alleanza di governo presto. Per tutti gli altri però mi pare di poter dire di sì, anche perché, come abbiamo visto dalla vicenda francese, i cordoni sanitari, i muri di fuoco, eccetera, poi hanno un prezzo. Cioè, noi non dobbiamo dimenticare che Macron, che sua sponte ha convocato le elezioni dopo le elezioni europee, era stato un po' idolatrato dalla stampa in estate come autore di una grande manovra, perché nel secondo turno la desistenza aveva messo fuori gioco in qualche modo le possibilità di governo del Rassemblement National di Marine Le Pen. Poi in realtà si scopre che queste desistenze, queste alleanze politiche precarie per fare i cordoni sanitari hanno un costo. Il costo lo si vede in questi giorni, sia in termini finanziari sia in termini di stabilità politica. In Europa già il fatto che Raffaele Fitto sia vicepresidente esecutivo di una commissione, pur facendo parte dell'ECR e di Fratelli d'Italia, che non ha votato in Parlamento a favore della rielezione di von der Leyen, è un chiaro segnale che ormai, diciamo, la forza di conservatori e forze di destra più in generale è tale per cui escluderli da una partecipazione al governo è sempre più difficile, e progressivamente in tutti i paesi questo si sta verificando.
Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, vedremo cosa accadrà in Francia. Aspettiamo per questa sera, tra l'altro, le parole di Macron. Grazie Lorenzo Castellani, grazie Lina Palmerini, Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Valentina Pigliautile. Noi ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezzi. Una buona giornata, ciao.